Radio Gwendoline, oggi in diretta dal Max Museo di Chiasso. Siamo con Nicoletta Ossanna Cavadini, la direttrice del museo. Buongiorno.
Buongiorno, un caloroso saluto a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici di Radio Gwendoline.
Nicoletta Ossanna Cavadini, direttrice del Max, ma anche co-curatrice con Oreste Orviti di questa mostra temporanea, Treni fra arte, grafica e design.
Il treno, infatti, noi lo abbiamo preso come mezzo di trasporto più volte nella nostra vita, ma qui viene affrontato con una visione diversa, ossia come una manifestazione di cultura in senso lato, dal punto di vista sì tecnologico, ma soprattutto pensando alla grafica, al design e alla comunicazione visiva che il treno necessita e soprattutto che promuove attraverso i decenni, proprio fin dalla nascita.
Infatti attraverso l'esposizione abbiamo visto un'evoluzione sia del treno di per sé, sia anche delle tecniche di rappresentazione. Come sono cambiate entrambe le cose nell'immaginario collettivo e nell'estetica?
Nell'immaginario collettivo gli artisti subito sono affascinati come i futuristi da questo mostro d'acciaio, come lo chiamano, dove il vapore diventa la forza motrice e anche il suo elemento caratteristico, cioè emerge da quasi questa nube che lo rende quasi mitologico. E la forza trasportistica del treno attraverso la sua strada ferrata e quindi una modalità diversa subito affascina. Affascina gli artisti perché intuiscono e capiscono che questo mezzo che porta progresso e modernità è anche e soprattutto foriero di nuovi suoni, di nuovi elementi artistici, coloristici, permette di viaggiare sul territorio, ha una visione proprio di percezione dello stesso in maniera completamente diversa e unisce anche animi diversi, la conoscenza di popoli e di territori che fino a quel momento non erano così direttamente connessi. E valica montagne, riesce a portare, pur in lunghe ore di viaggio, ma su territori fino a quel momento sconosciuti. E quindi il fascino del treno diventa totale.
E abbiamo visto appunto che il treno unisce culture, territori e anche artisti. Questa mostra ha unito, no, in qualche modo delle realtà culturali del territorio?
Sì, ha unito delle realtà come dedicate prettamente al treno, come istituzioni quali archivi delle ferrovie federali svizzere, piuttosto che il Museo dei Trasporti di Lucerna o ancora gli archivi delle ferrovie dello Stato italiani. Ha unito anche doppiamente proprio nel suo concept, cioè nell'idea di pensare a una mostra che, volendoci molta energia e forza, non rimane unicamente nello stesso luogo, ma dove due direzioni di museo sono entrate in sintonia. E quindi da un lato il Max Museo di Chiasso, che è una delle stazioni della Ferrovia Federale Svizzera per antonomasia, che ha un museo dedicato alla grafica, al design, alla comunicazione visiva come il Max Museo, che si è messo in connessione con il museo di settore più importante in Europa, ossia il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa a Napoli Portici, perché i Borboni sono stati i primi in Italia a fare il primo tratto ferroviario da Napoli a Portici, e in queste officine meravigliose sono conservate tantissime carrozze che raccontano la storia del treno, dal primo treno a vapore che è stato per loro nel 1837-38 e fino ai giorni nostri. Qui invece noi abbiamo puntato sulla visione della comunicazione del treno e quindi i manifesti, come fin da subito, dalla fine degli anni 80 dell'Ottocento, diventano il mezzo per comunicare il piacere del viaggio e anche le notizie, le informazioni, ossia il tragitto con tutte le sue fermate e l'orario. E quindi attraverso il manifesto nella nuova tecnica cromolitografica che si sviluppa soprattutto negli ultimi due decenni dell'Ottocento, che troviamo così rappresentato in maniera molto affascinante quello che è una modalità di comunicazione di viaggio.
Infatti il percorso espositivo mostra le varie fasi della comunicazione visiva dalla fine Ottocento, quindi questi colori piatti, i primi manifesti, insomma in stile Mucha, la fase dei futuristi, quindi una grafica completamente diversa legata alla velocità, no, al mito della velocità, e poi anni Ottanta la fotografia, quindi fa proprio vedere l'evoluzione della comunicazione pubblicitaria, no?
Certo, è una mostra che si può leggere trasversalmente su tanti lati. Sul lato artistico, quello che ha citato lei poc'anzi, è molto evidente. Abbiamo cercato di raggruppare in quattro grandi sale questi momenti di passaggio molto forti, epocali potremmo dire, che sono accompagnati sia dalla tecnica ma anche dalla modalità artistica di interpretare il manifesto. Quindi se da un lato all'inizio, dal punto di vista della fine degli anni dell'Ottocento, abbiamo anche ancora una visione molto legata alla secessione viennese, cioè quindi a questi elementi molto ridondanti della visione dell'ornato, della decorazione, e quindi dove anche la figura dei soggetti in questi manifesti è giunonica, è molto possente, per poi passare con la Belle Époque e soprattutto col periodo Liberty, con l'Art Nouveau, Jugendstil o dir si voglia, diciamo, l'elemento floreale diventa preponderante, e quindi troviamo sia colori che forme molto sinuosi, molto articolati, molto piacevoli, dove il lettering, quindi le scritte, accompagnano questi stili, e si vede così come viene reclamizzato il treno in quello che all'inizio veniva definito appunto il cartellone, non si chiamava ancora poster. Successivamente, dopo la Belle Époque, si apre l'Art Déco, e quindi abbiamo una visione estremamente decorativa, come dice il nome, di tutte le parti anche del manifesto, forti colori e la visione degli elementi che dialoga insieme, per cui troviamo elementi del paesaggio con elementi della decorazione interna del treno rappresentati. E poi successivamente accade la cesura degli anni della Seconda Guerra Mondiale, quindi sul finire degli anni 30, per poi invece riprendere in una visione di realismo magico e soprattutto con il boom economico degli anni 50 e 60, che il manifesto cambia modalità, diventa in stampa offset, molto più, quindi a tiratura maggiorata, ma diminuisce quella ricerca estetica tipica della cromolitografia, e abbiamo l'inserimento quasi di semplificazioni formali della comunicazione, sembrano quasi vignette o elementi molto coloristici o anche che suscitano ilarità, piacere e curiosità, per poi passare con la fotolitografia, l'inserimento sempre più dell'immagine fotografica nella litografia, e arrivare indipendentemente a essere solo immagine fotografica, come quella degli anni 80 del Novecento e fino alle campagne odierne, dove è la figura del fotografo, la figura dell'artista che entra insieme all'agenzia pubblicitaria. Quindi cambiano le modalità, da un artista che nasce dalle accademie di belle arti e è il protagonista del cartellone di fine Ottocento, per arrivare invece in una comunicazione che assume le regole prettamente della agenzie di comunicazione e quelle più recenti. Ciononostante, però, la qualità durante tutto l'arco di questi anni con il tema treno rimane sempre molto alta, perché la committenza, quindi le grandi compagnie, puntano sempre a scelte di grande qualità e anche di sperimentazione, per fare in modo che, come sul treno si sperimenta per la prima volta l'elettricità piuttosto che le forze motrici e gli elementi tecnici, sia anche luogo di sperimentazione nel campo dell'arte e della comunicazione.
Tra l'altro abbiamo visto ad esempio gli orari dei treni, di questi dépliant che sono vere opere d'arte, e anche gli oggetti che si trovavano nei vagoni, cose veramente di una bellezza unica. Secondo lei non si è un po' perso il senso del bello con la modernità?
Lei tocca un tema molto saliente. In realtà nella mostra appare moltissimo questo aspetto di una grande cura, di una grande ricercatezza nell'oggetto treno nell'arco dei decenni, e dove si vede il progresso ma non si perde mai il punto di vista della qualità. In questo ci sono state delle punte di diamante, come gli anni 20, soprattutto con l'Art Deco e quindi con la nascita dei treni di lusso a lunga tragitto. Pensiamo all'Orient Express, al Wagon Lee, dove si facevano viaggi di 72 ore che passavano 10 paesi diversi. Il treno si fermava nelle diverse capitali e si poteva quindi andare in albergo in questi specifici luoghi poi per continuare il viaggio, ma dove nel treno si sperimenta per primo l'acqua calda all'interno del piccolo vagone letto con il bagno, o dove si sperimenta per primo un raffreddamento, un riscaldamento di queste scocche in metallo per fare in modo di rendere confortevole il viaggio per andare fino in Siberia, per esempio, e quindi con il vapore riuscire a riscaldare gli interni di questi vagoni, oppure raffrescamento con l'acqua fredda quando arrivavano anche a Baghdad o in Oriente. Ecco, quindi c'è stata sempre una bellissima ricerca, accompagnata però da una grandissima qualità del design, e quindi come l'eleganza del treno attraverso la sua livrea, attraverso la sua linea esteriore, sia sempre stata curata anche da grandi designer, e gli stessi imprenditori hanno affidato il massimo di quello che potevano offrire in quel momento il mercato. Ad esempio pensiamo a René Prue, René Lalique, che disegnano intere boiserie di carrozze per creare il massimo comfort a queste classi altoborghesi che erano abituate in palazzi o in ville aggiornate per il tempo, e che quindi anche all'interno della carrozza dovevano trovare questa capacità di accoglienza e di comfort. Via più si è snodato una necessità più legata a una visione di diffusione della rete trasportistica che non più nella qualità, ma si sta riprendendo moltissimo, e difatti è proprio un punto nodale in cui noi faremo un convegno il 26 di novembre al Cinema Teatro, un convegno internazionale sul tema legato alla modernità dei treni, perché in questo sviluppo dei treni veloci, che sarà il nostro futuro, dei cosiddetti treni verticali, avremo Mike Robinson, l'esperto visionario di quello che sarà il nostro futuro con i treni verticali, dove non si dovrà dimenticare assolutamente la qualità del comfort in un design moderno, contemporaneo, piacevole, e con tutte quelle aspetti legati alla luce, ai colori e alle sedute, che dovrà riguardare proprio un piacere della nostra cultura della modernità.
Quindi una mostra che può piacere sia agli appassionati di trasporti, treni, eccetera, sia agli appassionati d'arte, perché unisce questi due elementi. Tra l'altro devo dire, si impara sempre qualcosa vedendo le mostre, perché ad esempio non mi sarei aspettata di vedere i futuristi, cioè io li collegavo più all'aereo, alla all'automobile, alla motocicletta, non ancora al treno.
In realtà Filippo Tommaso Marinetti, nel suo manifesto del 1908 dei futuristi, inneggia anche al treno come questo mostro con il petto metallico e con il vapore che irrompe nella città moderna. Dobbiamo pensare che in quel momento era la grande novità che permetteva la congiunzione di chilometraggio più veloce, si andava sui 20-30 km all'ora, ma era già un'enormità rispetto a altri mezzi di trasporto possibili. I futuristi colgono subito la novità del treno, ma la declinano in una maniera curiosissima, cioè in una visione onomatopeica in cui l'elemento del nuovo rumore, di quel cingolato della strada ferrata, piuttosto che lo sbuffo del treno a vapore, diventa i nuove voci, ciuff ciuff, brum brum, vum vum, la frenata, lo registrano, lo scrivono sui loro parolibere, quindi come questi elementi di linee di velocità e colore insieme diventa una musica rumore. Ed è interessantissimo pensare che all'inizio del Novecento artisti sono riusciti a cogliere così questo tipo di complessità e il gergo anche di creare nuove parole che per noi sembrano banalissime quasi da bambino, ma in realtà nascono proprio col futurismo.
Certo, quindi treni fra arte, grafica e design, visitabile fino a?
Il 24 aprile a Chiasso, al Max Museo, a 5 minuti di distanza dalla stazione e quindi con un mare di binari, come Chiasso è così conosciuta e caratterizzata. Dal 15 di novembre ci sarà anche in stazione a Chiasso, in occasione dei lavori, tutta una messa in forma di comunicazione su un settore di questa mostra che è dedicata all'immagine, ossia alle cartoline e alle fotografie d'epoca che ricordano proprio come l'elemento di progresso fosse visto nella stazione e quindi la stazione di Chiasso guardata attraverso le cartoline. E moltissimi altri eventi, conferenze, incontri, visite guidate, convegni che accompagnano lungo tutto il periodo della mostra e si possono vedere sul sito www.centroculturalechiasso.maxmuseo.
Grazie mille alla dottoressa Cavadini e allora appuntamento qui al Max Museo di Chiasso.
Grazie a voi, vi aspettiamo.
Thank you. Night Café, Straight Connection, TEE, Trans Europe Express, Trans Europe Express.
Trans Europe Express.